Come vi avevo anticipato, questa lezione di oggi, penso anche di venerdì, discuteremo di questo fenomeno che è quello dell'autofagia. È da un po' di anni che ho introdotto questa parte all'interno del corso e devo dire che è stata anche una soddisfazione quest'anno di aver visto che addirittura c'è tutto un volume su Molecular Cell Review, Nature Molecular Review, che è stato dedicato proprio a fare un po' il punto della situazione su questo fenomeno dell'autofagocitosi. Fenomeno che in realtà è noto da moltissimo tempo ed è già stato osservato in passato, più di 50 anni fa, e però poi era rimasto lì, come un'osservazione di chi faceva microscopia elettronica e non aveva assolutamente attirato l'attenzione di quelli che vanno a sviscerare un po' più i meccanismi a livello molecolare. Invece, più di recente, l'autofagia potremmo dire, è di moda, anche nella scienza esistono le mode, ed è tornata di moda anche perché è associata a delle patologie, cioè un disfunzionamento a livello della regolazione dell'autofagia è associato sia a delle patologie di tipo oncologico che di tipologia di natura degenerativa. E dunque c'è decisamente interesse in questo momento nello studio di questo fenomeno. Possiamo distinguere tre tipologie di autofagia. Autofagia vuol dire che praticamente la cellula distrugge se stesso, mangia se stesso, perché è un principio con il quale porteremmo a degradazione verso il lisosoma del materiale, ma invece di essere del materiale extracellulare che per endocitosi o fagocitosi è entrato nella cellula, in questo caso si tratta del materiale intracellulare stesso, che però viene convogliato verso i lisosomi. Questo fa sì che si distinguano diverse categorie di autofagocitosi che prendono tre nomi diversi, corrispondono a tre processi diversi, portano sempre ai lisosomi alla fine, riguardano anche materiale diverso. Si parla di macroautofagia, di microautofagia e di autofagia mediata dalle chaperonine. Hanno appunto in comune questo aspetto finale di arrivare ai lisosomi, però i processi, i meccanismi di queste tre tipologie di autofagia sono diversi. La macroautofagia è quella che riguarda anche in modo proprio assolutamente fisiologico il turnover cellulare per quanto riguarda gli organelli interni, in particolare i mitocondri. Perciò è il modo con il quale la cellula riesce a controllare sia il numero dei mitocondri, sia l'eliminazione dei mitocondri, potremmo dire, più vecchi. I mitocondri si dividono per scissione. Nel caso in cui la cellula ha bisogno anche di un apporto energetico molto alto, si possa avere una regolazione del numero dei mitocondri, perciò anche i mitocondri possono regolare il loro numero attraverso una crescita della struttura stessa e la divisione per scissione. Però non basta fare aumentare se necessario, bisogna anche saper far ridiminuire il numero dei mitocondri, oppure eliminare quelli che sono ormai vecchi e non più funzionante al massimo. Beh, questo processo con il quale vengono eliminati questi mitocondri è un processo di macroautofagocitosi. In questo caso troviamo appunto una estroflessione di un elemento di membrana interna, di solito del reticolo endoplasmatico liscio, ad avvolgere questo materiale, ripeto, classicamente i mitocondri, e la struttura tipica di questi macroautofagosomi è il fatto di avere una doppia membrana. Perciò c'è la doppia membrana e dentro i mitocondri, che è lui con la doppia membrana. Perciò sono praticamente quattro livelli di membrana. Dopodiché l'autofagosoma si fonde con degli endosomi o dei lisosomi e il suo contenuto verrà degradato. Quando c'è invece una microautofagia, c'è direttamente una captazione, potremmo dire, di materiale da parte dei lisosomi stessi, e nel caso della non l'eschaperione, ma l'eschaperonina, dell'autofagia mediata dall'eschaperonina, questo riguarda in particolare tutta la regolazione anche del misfolding delle proteine, cioè proteine che non sono state correttamente strutturate, e in questo caso ci sono delle permeasi alla superficie, cioè della membrana dei lisosomi, che permettono questo apporto diretto di proteine o di frammenti di proteine dal citoplasma verso il lume dell'isosoma. Per quanto riguarda la macroautofagocitosi di cui parleremo, questo significa che si distingue della fagocitosi. La fagocitosi in questo caso provoca, o meglio, va a avvolgere una particella abbastanza grossa, ma che è esterna alla cellula. L'estroflessione della membrana plasmatica si richiude e fa una vescicola, che è un fagosoma, che ha doppio strato fosfolipidico, che proviene appunto di questo evento di fagocitosi, e dunque il fagosoma è caratterizzato da un unico elemento di membrana, una membrana singola. Nel caso dell'autofagosoma invece c'è un'estroflessione del reticolo endoplasmatico che va ad avvolgere questo organello interno, si richiude ed è caratterizzata da questa struttura di autofagosoma a due strati membranari. Poi c'è l'endocitosi, che è un'endocitosi appunto che prende materiale solubile, la fusione poi di queste vescicole con i lisosomi porta alla formazione dei lisosomi primari e secondari. O meglio, la fusione degli endosomi con i lisosomi primari porta alla formazione dei lisosomi secondari. Nel caso dell'autofagosoma, anche in seguito alla formazione dell'autofagosoma, avremo la fusione con lisosomi primari o a volte anche con degli endosomi, in modo tale da formare poi queste strutture, che sono poi i lisosomi secondari. In microscopia elettronica il tutto ha questo tipo di aspetto. Qua si riconoscono con i creste, si riconosce un mitocondri. Questo è un pirossisoma, Tutti e due sono dentro, qua in alcuni spazi si vede bene che ci sono due membrane, ok? Questo è un autofagosoma che in pratica ha avvolto un mitocondri e un perossisoma. Esistono, e ormai si conoscono, molecole che sono tipiche della formazione prima di quello che viene chiamato un fagoforo quando non si è ancora richiuso. Perciò il fagoforo è come se fosse un'enorme bocca che va lì e avvolge questo materiale. Ed è in questa struttura. Quando si è richiuso prende il nome di autofagosoma e qua vediamo i due elementi di membrana. E questa è la struttura tipica che si riconosce in microscopia elettronica. Si fonde con i lisosomi e a questo punto si fonde con la prima membrana, quella più esterna. Si fonde e questo porterà alla degradazione sia della membrana interna dell'autofagosoma che del materiale che contiene. Attraverso sempre queste strutture, diciamo, particolari di trasporto di molecole attraverso la membrana lisosomiale e la presenza appunto di queste permeasi, parte del materiale può essere recuperato, può essere riciclato, perciò ci sono delle possibilità di scambio di materiali tra lisosoma e citoplasma. Esistono un certo numero di molecole che sono state identificate e che sono tipiche di queste diverse fasi che portano da un'iniziazione, iniziazione vuol dire un'altra cosa, da un inizio di formazione, di estrofessione della membrana del reticolo endoplasmatico. In alcuni casi non si capisce bene se sono anche le specie di vescicole che si fondono assieme, perciò è possibile che ci siano meccanismi alternativi a quello classicamente descritto di estrusione del reticolo endoplasmatico. Un'associazione con molecole che favoriscono questa fase appunto di ripiegamento del fagoforo. Una fase che permette la chiusura, perciò ci sono anche molecole che permettono questa chiusura. Poi la maturazione in quanto viene a fondersi con il lisosoma. Poi una forma di degradazione, visto che ha una peculiarità che è quella di portare anche alla degradazione di questa membrana interna dell'autofagosoma. Perciò forma un doppio strato, cioè una doppia membrana, poi quella più esterna si fonde con il lisosoma, a questo punto c'è tutto il contenuto degli enzimi del lisosoma, che in realtà aggredisce anche questo doppio strato fosfolipidico, le proteine che contiene, in modo tale da portare alla sua degradazione. Vedete che molte di queste molecole sono indicate con queste tre lettere di ATG, perché la nomenclatura che sta per appunto autofagocitosi, poi latino non mi ricordo più, e gene era per le molecole che sono codificate, cioè erano i geni che codificano per delle molecole coinvolte nell'autofagocitosi, perciò hanno preso queste tre lettere, questo nel lievito. E adesso c'è questa struttura, queste nomenclature miste, con quando si vede ATG uno comunque può associare questo all'autofagocitosi. In alcuni casi è un po' più complicato perché appunto sono molecole che sono state magari evidenziate in altri ambiti, poi soltanto dopo si è capito che partecipavano all'autofagocitosi, ma hanno tenuto le loro sigle. Vabbè, più che altro uno comunque quando vede qualcosa di questo tipo qua lo associa all'autofagocitosi. Sì, l'avevo anche scritto, prima non mi ricordo mai, perciò questo sarà per auto Fagia related genes, con la G. Cominciamo ad avere dei tools molecolari un po' più raffinati, perciò adesso esistono anche anticorpi contro, adesso che conosciamo queste famiglie di proteine ATG, ovviamente sono stati sviluppati e prodotti anticorpi, si possono fare proteine di fusione con la GFP, insomma si riesce a seguire maggiormente questo fenomeno anche a livello molecolare. E questo appunto è un'altra di queste immagini dove ovviamente dove c'è dentro un mitocondrio e qua si è totalmente richiuso, perciò siamo nella fase dell'autofagosoma, mentre qua si vede un fagoforo, ok? Perché non è chiuso, se seguite qua è ancora e sta avvolgendo questo materiale. Dicevo in microscopia, che sia utilizzando anticorpi o con queste proteine di fusione, tipicamente se la cellula non sta svolgendo autofagocitosi si vede una fluorescenza diffusa, sono le molecole ma non sono associate a queste strutture vescicolari. Quando è in atto l'autofagocitosi prende tipicamente queste marcature appunto che sono tipiche degli autofagosomi. Questo tanto racconta più o meno la stessa cosa, la formazione di questo fagoforo che si richiude su se stesso, fusione con i lisosomi, idrolasi, che vanno a rompere le proteine che sono associate alla membrana e con questo la membrana stessa e tutto viene degradato in parte del materiale può essere riciclato. Quali sono i meccanismi che innescono il processo di autofagocitosi, che possono stimolare il processo di autofagocitosi rispetto a un'autofagocitosi, potremmo dire, più di tipo housekeeping, cioè più di tipo housekeeping è come i geni che sono housekeeping. I geni che sono housekeeping sono quelli che comunque tanto bisogna farle, come le pulizie di casa. E dunque, anche in questo caso, posso avere un po' di autofagocitosi per un po' pulire quelli che sono i mitocondri in giro, ma non è, diciamo, un'attività a un livello elevato. Questa attività di autofagocitosi può però essere stimolata. Posso indurre le cellule a aumentare il tasso di autofagocitosi. E quali sono le condizioni che portano a un aumento dell'autofagocitosi? Sono essenzialmente condizioni di stress. Io secondo me ho dei livelli di autofagocitosi abbastanza elevati. Possono essere situazioni di stress come ad esempio un danno che può essere dovuto alle radiazioni, perciò un qualcosa che ha provocato un danno cellulare viene a stimolare dei meccanismi che fanno parte dei meccanismi da un lato di riparo e dall'altro di eliminazione di quello che può essere parzialmente o totalmente alterato. Non riguarda, cioè l'irradiazione ad esempio inducono in alcuni casi danno a carico del DNA, ma non solo, anche di proteine o anche di strutture all'interno. E dunque la parte riparo DNA è un aspetto, l'altro eliminazione di organelli disfunzionanti o di materiale potenzialmente appunto alterato viene svolto dal processo autofagocitico. Non so se si dice autofagocitico, però va bene. Infezioni sono tipicamente un segnale che permette di stimolare l'autofagocitosi, perché in realtà la cellula si difende. Se ci sono patogeni, e patogeni anche i virus, entrati all'interno della cellula, la cellula cosa fa? Cerca di eliminare quelli che sono questi agenti patogeni. Poi c'è tutto un altro aspetto che invece è legato a condizioni di mancanza di nutrienti. Quelle condizioni che sono in assenza di determinati sia fattori di crescita, sia tipicamente nel lievito, se vengono a mancare i nutrienti, così che era stato studiato principalmente inizialmente nel lievito. Il caso anche di ipossia è un altro caso nel quale la cellula mette in atto un meccanismo di autofagocitosi. E magari lì uno dice, ma perché? Qual è il nesso? Il nesso sta nel fatto che se io sono in ipossia, cos'è che non riesco più a fare?
La catena di risposta.
Sì, non riesco più a fare la respirazione cellulare. E a cosa mi serve fare la respirazione cellulare? A produrre ATP. E in effetti, se non riesco a produrre ATP attraverso il meccanismo classico della fosforilazione ossidativa, allora la cellula mette in atto un sistema alternativo per recuperare una fonte energetica che sarà la degradazione del suo stesso materiale. Cioè per recuperare energia si autodistrugge. Sono triste queste lezioni di biologia cellulare. Stavolta ho fatto vedere questi topi schifosi. Adesso questa cosa che fa piangere... Non è per anime sensibili. Qual è il risultato? Togliere organelli potenzialmente pericolosi, limitare infezioni, trovare una soluzione a una carenza energetica. Questo è uno dei motivi per cui, a parte riprendere quelle che sono alcune caratteristiche generali, ma è un meccanismo di sopravvivenza in caso di mancanza di nutrienti, e quello, vi dicevo, era stato messo in evidenza in particolare in organismi unicellulari, in cui il tasso di proliferazione e sopravvivenza è direttamente dipendente dalla quantità di nutrienti che sono a disposizione. Nel caso di organismi pluricellulari, vedremo come questo è molto legato alla presenza o meno di fattori di crescita. Questo fenomeno, vi dicevo, è molto fisiologico e contribuisce in realtà alla longevità cellulare, perché eliminando organelli vecchi permette che ci sia la produzione di organelli nuovi nell'equilibrio, si svolge a livello della regolazione nella quantità di organelli la stessa cosa che in un tessuto quando c'è la regolazione dell'omeostasia tissutale, cioè il numero di cellule, d'accordo, che non è magari uno stato statico, ma il risultato di un equilibrio tra una fase proliferativa e delle fasi di morte cellulare. Essere in equilibrio vuol dire che il tasso di produzione equivale il tasso di morte e dunque sembra che sia una situazione statica, ma che in realtà statica non è. Stessa cosa negli organelli. Immaginate, le cellule perenne non sono perenne perché i loro componenti sono perenne. La struttura cellulare è perenne, ma le componenti cellulari sono rinnovate, d'accordo? Perché se no, già così non funziona granché, pensiamo se non fosse un tasso di rinnovamento. L'altro aspetto, abbiamo detto, rispetto a delle infezioni, se abbiamo un'alterazione dei meccanismi di autofagocitosi, andiamo incontro a patologia. Perciò l'autofagocitosi è un fenomeno fisiologico. Se questo tipo di attività cellulare viene a essere sregolato o mancare, posso andare incontro appunto a patologie particolarmente importanti, ed è stato associato sia nel caso di tumore che nel caso di malattie degenerative. Questo è un articolo già comunque di qualche anno fa, e che faceva non dico dei primi, ma comunque non era ancora molto di moda all'epoca l'autofagocitosi, e cercava di verificare se questo fenomeno era importante in effetti nel lievito, ma tutto sommato secondario nelle cellule di mammiferi. E per poter studiare questo hanno dovuto utilizzare come cellule per lo studio delle cellule nel quale non era più attiva l'apoptosi, perché il confine tra autofagocitosi e apoptosi è molto labile. I due fenomeni sono molto legati uno all'altro. Tant'è che per molto tempo si è anche pensato che l'autofagocitosi fosse un modo per avere una morte cellulare programmata. Perciò, per distinguere i due fenomeni, per cercare di poter studiare l'autofagocitosi senza essere, avere un modello di studio nel quale parte delle risposte potevano essere indotte dall'apoptosi, hanno usato come cellule per questo studio delle cellule derivate da un doppio knockout, che era un doppio knockout per delle molecole pro-apoptotiche. Perciò questo vuol dire che le cellule che sono state utilizzate sono delle cellule BAC meno meno, BAC meno meno. BAC e BAC sono due molecole pro-apoptotiche. Vi ricordate, anche per quelli che non erano qua, però l'abbiate fatto, ci sono le molecole pro-apoptotiche, anti-apoptotiche, che tra l'altro hanno dei punti comuni anche di omologia, di strutture, sono associate alla membrana esterna dei mitocondri in molti casi, o sono citoplasmatiche e si associano, quando c'è l'induzione dell'apoptosi, alla membrana esterna dei mitocondri, dove provocano o un cambiamento della permeabilità dei mitocondri, che vanno praticamente a esplodere rilasciando componenti come il citocroma C, che è un cofattore dell'attivazione delle caspasi. E l'altra cosa associate alla membrana esterna dei mitocondri sono le molecole anti-apoptotiche tipo BCL2, che associano altri coattivatori dell'apoptosi, quale può essere APAF1. Perciò se BCL2 è attivo, sequestra APAF1, e APAF1 non può partecipare all'attivazione della caspasa. Se invece molecole tipo BAC, sono attivate, spostano l'interazione, interagiscono anche con BCL2 direttamente, BCL2 rilascia APAF1 può essere libero per attivare in particolare la caspase 9. Se in più c'è un cambiamento di permeabilità, oppure aperture di canale che lasciano passare il citocroma C è l'altro componente necessario per questa attivazione delle caspasi. Chi dice attivazione delle caspasi dice cascata di attivazione di molecole che sono state prodotte sotto forma di precursore molecolare e che dopo taglio proteolitico dalla caspasa che è stata attivata, questo libera la loro attività proteasica. Perciò le caspase stesse sono attivate dal taglio proteolitico. Dopodiché loro hanno i substrati che fanno a fette e quello a questo punto distruggono le proteine. Allora, in tutto questo meccanismo esiste appunto, se si tolgono fattori di sopravvivenza, che sono anche fattori che sono quelli che devono togliere per vedere l'autofagocitosi, però questo fatto di averle rimosso mi manda le cellule in apoptosi, che è una delle cose di cui avevamo discusso, cioè i fattori trofici sono fattori necessari alla sopravvivenza cellulare, ok? Nello stesso tempo sono presenti nel mezzo, dove c'è il mezzo di colture, dove c'è il siero, dove c'è... Tutti questi elementi sono le condizioni per far sopravvivere le cellule. Se voglio studiare le cellule in assenza di stimolo di sopravvivenza, il mio problema è che non riesco a vedere l'autofagocitosi perché queste qua muoiono. Allora, usando delle cellule che sono derivate dal doppio knockout BAX e BAC, quelle lì non vanno più in apoptosi. Se tolgo il fattore, riesco a vederle sopravvivere per un tempo più lungo, sufficiente a poter studiare quello che sta succedendo in queste cellule. Ah beh, ecco, ho fatto tutto a vuoto. Questo volevo dire prima. Questo riassunto, diciamo, della situazione di quelle che sono appunto le molecole qua, tipo BCLX o BCL2, che sono quelle antiapoptotiche. Quando ho l'attivazione di BAX, BAD o altre di questa famiglia, questo mi farà fuoriuscire il citocroma C, rilasciare APAF1 che attiva la caspasi. Nel caso di queste cellule noi non abbiamo più le proapoptotiche. In effetti, se si va a vedere, quello che succede, e questi sono i tassi di sopravvivenza delle cellule, voi potete vedere, questo è il primo dato che, come spesso succede, è una specie di controllo della situazione. Allora, cosa sono questi risultati? Qua abbiamo il risultato di quelle che sono, in questo caso, tutte cellule BAC, BAX, meno meno, ok? Queste non sono state trasfettate, non contengono né BAC né BAX. Questa è la linea cellulare wild type. Contiene sia uno sia l'altro, sempre il controllo positivo che devo avere dentro, ok? Se ho le cellule derivate da BAC meno meno, BAX meno meno, ok? Non hanno più espressione di BAC, non hanno più espressione di BAX, che è quello che io mi aspetto. Se vado a studiare a questo punto quelle che sono le stesse cellule trasfettate con il vettore 1 vuoto, rimango nella stessa situazione, nel vettore 2 vuoto rimango nella stessa situazione, quello che hanno fatto è stato di reintrodurre o BAX o BAC. Perciò, per verificare che quello che sto osservando è giusto, cioè ho l'effetto che ho, lo posso revertire reintroducendo o BAX o BAC, mi permette di giustificare il fatto di usare questo modello cellulare. Cioè, in pratica, Adesso vediamo il risultato sull'altra parte. Perciò, vedete che qua non c'è né VAX né VAC. Quando sarà scritto VEC1, VEC2 o parentale, non c'è niente. Quando è scritto VAC1 o VAC2, abbiamo reintrodotto VAC. Quando è scritto VAX1 o VAX2, abbiamo reintrodotto VAX. Perciò sono delle VAC meno meno, VAX meno meno, più VAC o più VAX. Cosa succede sulla sopravvivenza cellulare dopo aver tolto il fattore che permette la sopravvivenza di queste cellule ed è l'interleuchina 3? Non è molto felice la grafica, ma potete vedere comunque che i simboli aperti, okay, sono quelli dove abbiamo ricostituito, riaggiunto uno o l'altro. I simboli chiusi sono o i parentali o il VEC1 o il VEC2. La croce fatta così non la vediamo così facilmente, ma potremmo ricostruire dove pensiamo che si trova o si trovi. In effetti, se andiamo a guardare qual è la sopravvivenza di queste cellule, avendo tolto l'interleuchina 3, che è per loro il fattore di sopravvivenza, beh, vediamo che a questo punto questa è la percentuale di sopravvivenza. E se noi abbiamo reintrodotto VAX o VAC, che esattamente sono questi simboli, cosa succede a queste cellule quando li togliamo il fattore di sopravvivenza? Muoiono. Che era il risultato atteso. Devo averle tolti dunque tutti e due, non mi basta averne tolto uno. Quando le ho tolti tutte e due, allora vedo che le cellule non muoiono più, riesco a mantenerle in sopravvivenza. Si dice che le ho affamate, le ho tolto il fattore, poi vedremo cosa vuol dire da un lato pratico. Però vedo che a questo punto ho un sistema nel quale posso togliere l'interleuchina 3 e le cellule sopravvivono. D'accordo? Che è quello. Se rimetto o uno o l'altro, togliendo l'interleuchina 3, queste qua muoiono. Cosa succede però a queste cellule che sono prive di VAX e di VAC, ai quali tolgo l'interleuchina, che abbiamo visto, almeno nella scala di prima, che era di poche ore, o diciamo 3 giorni, sono sopravvissute. D'accordo? Tutto qua. Se noi andiamo a vedere più a lunga scadenza, cosa gli succede? Beh, vediamo che comunque dopo un po', perché lì stiamo parlando di settimane, perciò in effetti sopravvivono, ma quando gli ho tolto l'interleuchina, cioè dopo un po', muoiono. Non è una situazione nelle quali gli ho detto, guarda, gli ho bloccato l'apoptosi, non possono più andare in apoptosi, però una delle possibilità era, stanno bene lo stesso. Cioè, non possono più innescare l'apoptosi, le ho fatte diventare immortali. Invece non è così, perché a lunga scadenza muoiono. Perciò su tutto questo vedo, questo lì fanno dei test di vitalità, vanno a contare le cellule, comunque tutto questo dà un risultato simile, ma la cosa molto interessante è se si va a misurare la dimensione di queste cellule. E la dimensione di queste cellule, molto rapidamente, dopo aver tolto l'interleuchina 3, vedete qua, in realtà scendono di dimensione, diventano più piccole. Poi avranno di nuovo questa altra caduta, okay, di diminuzione ancora di volume, che corrisponde alla fase in cui vanno incontro a morte. Perciò in pratica queste cellule, avendo bloccato l'apoptosi, riescono a sopravvivere più a lungo. Sono più piccole e una delle cose interessanti che non era così scontata, ma che si sapeva già e che sono dunque andati a verificare, è che quando si mettono le cellule in assenza di interleuchina o di fattore di sopravvivenza, perché dipende dal tipo cellulare al quale ci stiamo rivolgendo, una delle cose curiose e interessanti è che non esprimono più il trasportatore. Non esprimono più il trasportatore per i nutrienti, che sembra un controsenso. Perché? Perché da un lato uno dice, ma come? Un'assenza di nutriente poteva essere, come dire, metto ancora più recettori o trasportatori, per il caso mai, a questo punto cerco di avere un apporto, se uno ragiona nella chiave che era quella dei del lievito. Ma queste non sono cellule di lievito. E nel mezzo di colture c'è del glucosio. Noi non gli abbiamo tolto i nutrienti nel senso di aver tolto il glucosio. Noi abbiamo tolto l'interleuchina 3. Ma togliendo l'interleuchina 3, quello che si osserva, che vedremo dopo, e che appunto era già una nozione che in questo caso hanno verificato, ma si conosceva già, si vede che man mano diminuisce il trasportatore per il glucosio. Però queste cellule, io in realtà gli darei ancora del glucosio, ce l'hanno nel mezzo di coltura, ma non riescono più a importarlo perché non esprimono più il trasportatore. Se... chiedo scusa. Perciò, alla fine, se si guardano in 3 settimane, a 3 settimane, in pratica, non ho più trasportatori del glucosio. Perciò, la cellula, da questo punto di vista, diventa praticamente isolata. Non scambia più con l'esterno, non ha più apporto di glucosio. Non che manchi, ripeto, nel mezzo di coltura, ma se non ha il trasportatore, il glucosio non entra nella cellula. Se si va a vedere i livelli però della glicolisi, si vede che a 3 settimane, anche se io non ho più il trasportatore, trovo ancora una certa attività. E se vado a misurare il potenziale delle membrane mitocondriali, che misurano la misurazione del potenziale delle membrane mitocondriali, cosa mi misura? Mi misura l'accumulo dei protoni nello spazio intermembranare. Mi misura quanto sta funzionando il metabolismo energetico della cellula, del metabolismo mitocondriale della cellula, cioè la catena di trasporto degli elettroni. E quello che vedo è che il potenziale di membrana sta scendendo. Qua era quello delle cellule prima di aver tolto l'interleuchina 3, e questa è mentre passano le settimane. E vedo che il potenziale di membrana scende, e scende abbastanza, però non è a zero. Perciò, da un lato la cellula proprio sembra isolata, ma un po' di metabolismo all'interno per produrre dell'ATP c'è. In effetti, se si va a vedere i livelli di ATP, si vede che a 3 settimane, nonostante io non abbia più assolutamente il trasporto, l'apporto esterno di glucosio, la cellula riesce ancora a ricavare una fonte energetica. Questa fonte energetica proviene dall'autofagocitosi. Cioè, in pratica, la cellula si è isolata rispetto all'esterno e sta sopravvivendo sulle sue proprie energie. Sta sopravvivendo ricavando energia della distruzione delle sue stesse molecole. Sta ricavando energia non più attraverso il solito metabolismo, ma sapete che si riesce a ricavare anche ATP dal catabolismo delle proteine, dal catabolismo di anche aminoacidi. Perciò la cellula sta sfruttando questo meccanismo, ha innescato questo meccanismo. In effetti è il catabolismo intracellulare che la sta mantenendo. Beh, la mantiene in vita. Se si va a vedere a livello della microscopia elettronica si trovano queste immagini che sono tipiche del processo autofagocitico. Ok? Prendiamo solo un po' di ossigeno perché secondo me qua scarseggia proprio. Non so se ci manca l'interleuchina 3, ma ancora un po'. Perciò facciamo 5 minuti e poi vediamo la fine di questa storia.